Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre era in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: «Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso». Parola di Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode.
Offri a Dio come sacrificio la lode.
Parla il Signore, Dio degli dèi, convoco alla terra da oriente a occidente. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.
Offri a Dio come sacrificio la lode.
Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
Offri a Dio come sacrificio la lode.
Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa.
Offri a Dio come sacrificio la lode.
Alleluia! 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 Alleluia!
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi così alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, oggetti di rame. Ebbene, quei farisei e quegli scribi interrogarono Gesù: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro: bene ha profetato di voi Isaia, o ipocriti, quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E così, trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Siete veramente abili nel deludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè disse: onora tuo padre e tua madre, chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. E voi invece, dicendo: se uno dichiara al padre o alla madre, è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre o per la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi avete tramandato. E di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Allora, sabato abbiamo terminato il capitolo sesto, che abbiamo detto essere un capitolo un po' particolare, perché era il capitolo con cui Marco voleva farci capire la difficoltà di riconoscere il mistero di Gesù. E la sottolineatura di Marco nel capitolo sesto era quantomeno spiazzante, perché Marco ci diceva: le folle intuiscono, capiscono il mistero di Gesù, quelli che fanno difficoltà a capirlo sono i suoi discepoli. E così il capitolo sesto ci aveva consegnato questo messaggio. Stamattina incominciamo il capitolo settimo. Il capitolo settimo è un capitolo che comunque continua questo tema, no? Il tema della difficoltà di riconoscere il mistero di Gesù, quindi di riconoscere veramente la missione di Gesù. E però nel capitolo settimo Marco ce lo consegnerà in un modo brevissimo attraverso questo testo di oggi e poi attraverso ancora due segni messianici: la liberazione dal demonio, la figlia della donna sirofenicia, e poi la guarigione di un sordo muto, no? Di nuovo però sempre nell'ottica della liberazione, quindi anche il sordo muto è visto da Gesù come incatenato dallo spirito immondo. Quindi possiamo dire che il capitolo settimo è una proclamazione della liberazione dallo spirito immondo come segno messianico. Però caratteristica, perché questa, diciamo così, presenza dello spirito immondo, sembra Marco dica: per forza che c'è lo spirito immondo, perché non è più rispettato non è più proclamato il comandamento di Dio. Perciò lo spirito immondo agisce liberamente là dove non c'è più la presenza del comandamento di Dio. E ovviamente il testo di stamattina va in questa direzione. Se avete ascoltato il passaggio di citazione che Marco fa del profeta Isaia, va proprio in questa direzione, no? Invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Però adesso soffermiamoci su questa prima parte del capitolo settimo, quella che abbiamo ora proclamato, e vediamo di capire che cosa Marco volesse dire alla comunità cristiana. Innanzitutto, questo che succede tra i farisei, gli scribi e Gesù. Il tema che viene messo in luce è proprio questo contrasto tra la tradizione e il comandamento di Dio. Sembra quasi che Gesù stia dicendo: attenti alla tradizione, perché la tradizione non vi porta certamente alla conoscenza di Dio. Infatti, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Allora, in questi due versetti che Marco riprende e riconsegna alla comunità cristiana, sono contenute due verità importanti. Il primo versetto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, riguarda appunto la comunità cristiana, quindi i cristiani intesi come cristiani. Il secondo versetto, invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, si riferisce invece alle guide della comunità. Allora, che cosa vuol dire Marco in questa maniera? Cosa vuol far intendere di nuovo alla comunità cristiana? Prima di tutto, una sollecitazione ai cristiani. Attenti ad onorare il Signore con il cuore e non con le labbra. Ma che cosa vuol dire? E qui ci viene in aiuto, ovviamente, anche l'Apostolo Paolo, no? Quando vuole insegnare ai suoi cristiani il modo per rendere veramente culto a Dio. E dice: ormai rendere culto a Dio significa seguire Gesù. Ma come? Ed è qui che Paolo a un certo punto dirà: siate miei imitatori. Ma siate miei imitatori qua, per che cosa? Importante? Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Perciò siate miei imitatori nel essere imitatori del Cristo. Ma cosa vuol dire essere imitatori del Cristo? Vuol dire che hai davanti quello che ha fatto Gesù, allora cominci anche tu, diciamo, a fare quello che ha fatto Gesù. No, non vuol dire così. Vuol dire una cosa più profonda. Infatti Paolo dirà: io sono imitatore del Cristo, ma a un livello profondo. Perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora, questa posizione di Paolo è quella che dice: il rapporto con il Cristo, il rapporto con Gesù, è un rapporto che riguarda il nostro essere, la nostra profondità. Quello che appunto Isaia dice: il cuore è lontano da me, cioè l'essere non è impregnato dalla presenza di Dio, è lontano da me. Mentre onorare il Signore significa impregnare il nostro essere della sua presenza. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. E questo ha una conseguenza, e cioè adesso io posso agire solamente secondo quello che il Cristo mi dice. Del resto, Paolo dove va ad attingere questa realtà? E la attinge in modo da identificarsi con lo stesso atteggiamento di Gesù, proprio perché non son più io che vivo, ma il Cristo che vive in me mette Paolo in condizione di vivere la stessa esperienza di Gesù. Quale? Quella che Gesù definirà così. Io faccio quello che vedo fare dal Padre mio, dico quello che sento dire dal Padre mio. Quindi l'essere di Gesù è impregnato solo dalla presenza del Padre suo. È come se appunto Gesù, ripetendo le parole di Paolo, avesse detto, e lo ha detto in altre maniere, ma avesse detto: non son più io che vivo, ma è il Padre che vive in me. Perché? Perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Quindi io vivo solamente perché il Padre vive in me, vivo per Lui. E Paolo ripete, ripete perché Gesù aveva detto, no? Imparate da me. Cos'è che dovevamo imparare da Gesù? Miti e umili di cuore. Ma cosa vuol dire? Vuol dire esattamente la stessa cosa che Paolo poi dirà in un modo esplicito. Cosa vuol dire essere miti e umili di cuore? Vuol dire arrivare a dire: non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Quindi tutto il mio agire è guidato solamente dal suo spirito, dalla sua presenza. Allora, questo vuol dire onorare Dio con il cuore, cioè con il nostro essere, con il fatto che noi ci ispiriamo solamente alla presenza di Gesù. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Quindi proprio mi guida dentro, mi trasforma dentro, in modo che il mio essere è come se, no, è come, il mio essere prende l'impronta di Gesù. E allora Paolo appunto dice: non son più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Quindi io agisco, sì, faccio tutto quello che devo fare, ma lo faccio in che modo? Ubbidendo solamente allo Spirito di Gesù. Ora, trasmettendo questo ancora Marco, sulla scorta appunto anche dell'insegnamento che già era stato dato da Paolo, perché dobbiamo sempre ricordare che i Vangeli sono scritti dopo, quindi Paolo aveva già fatto, aveva già detto tutto quello che è contenuto nelle sue lettere, no? Perciò, diciamo così, l'ambito delle comunità cristiane era già impregnato dall'insegnamento di Paolo. Teniamo presente che Marco è discepolo di Paolo. Quindi già tutti avevano sentito questa esperienza di Paolo come necessaria per dichiararsi cristiani. Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Allora, però appunto Marco dice: questa situazione di onorare Dio con il cuore è una situazione che deve essere caratterizzante tutti i cristiani, perché anche i cristiani corrono lo stesso pericolo che correvano i farisei e gli scribi, cioè quello di accontentarsi di onorare Dio con le labbra. Ma che simbolo è questo? Cosa vuol dire onorare Dio con le labbra? Vuol dire solamente sbiascicare qualche preghiera? No, è solo un simbolo. Certo, vuol dire anche quello, ma vuol dire anche cercare di convincere Dio solamente con delle risposte che vanno nella direzione dell'esteriorità. Ricordiamo sempre i due passaggi stupendi del Vangelo che denunciano questa cosa, no? Che rifiutano, cioè, l'onorare Dio con le labbra. La prima, l'insegnamento che Gesù fa ai suoi discepoli, trasmessoci poi da Matteo. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Non pensate di convincere Dio a suon di parole. Primo punto. Secondo punto, Signore, noi abbiamo fatto tutto nel tuo nome. Abbiamo fatto segni, miracoli, scacciato i demoni nel tuo nome. Io non vi conosco. Cosa manca? Cos'è successo? È successo questo, che è stato onorato Dio solamente con le labbra. Manca il cuore. Cioè, qual è il desiderio di Dio? Il desiderio di Dio è quello di impregnare il tuo essere. Infatti Gesù, quando promette lo Spirito, lo promette proprio così. Perché adesso lo Spirito entrerà dentro di voi. Ecco, Dio che impregna il tuo essere. Quindi Gesù che impregna la tua vita, come quella di Paolo. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Quindi il pericolo dei cristiani è ancora questo, è quello di dimenticarci che la fede è esattamente lo stato dell'uomo che si lascia, vorrei dire, impregnare dalla presenza di Gesù. È come se Gesù ti dicesse: ma io posso prendere possesso della tua vita? Tu devi rispondere. La fede, la risposta è dovuta in questo senso. La fede è la risposta a questa domanda. Cioè, quella risposta che ti deve portare a vivere quello che ha vissuto Paolo. Non sono più io che vivo. Ecco la risposta della fede. Ma è Cristo che vive in me. Perciò tutto il mio essere deve essere ispirato solo a quella presenza di Gesù. Ecco, questo riguarda tutti i cristiani, no? Questo popolo, sentite, mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi questo popolo cristiano deve imparare a onorare Dio con il cuore. Cioè, onorare Dio vuol dire fidarsi, vuol dire consegnarsi, vuol dire fai di me quello che vuoi. Allora lo onori con il cuore. La seconda parte invece è riferita alle guide della comunità. Invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Perché era importante richiamare questo? Perché se è vero che l'essere cristiani vuol dire lasciarsi impregnare dalla presenza di Gesù, Marco dice, però è necessaria la conoscenza di Gesù. È necessario che ci sia la conoscenza per poter stabilire questo rapporto di consegna. Ma, di nuovo, siamo sempre nella condizione di capire che queste parole sono collocate dentro alla tradizione apostolica, quella vera. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli apostoli sono preoccupati dell'annuncio del Vangelo. Perché, giustamente come Paolo dirà ai Romani, se non c'è l'annuncio, come si fa a rispondere alla fede? La risposta alla fede è data solo dall'annuncio. Quindi necessario l'annuncio. Ecco perché Marco ripropone il tema, dicendo, attenzione, che nella comunità cristiana possono essere ancora insegnate dottrine che sono precetti di uomini e deludono invece l'annuncio del Vangelo. Del resto, questa cosa è scontata tra gli apostoli, no? Marco la dice così, ma Paolo la dice in un modo esplicito, Pietro la dice in un modo esplicito, Giovanni la dice in un modo esplicito, per dire, attenti, che sorgeranno falsi maestri, che insegneranno dottrine che non sono conforme al Vangelo di Gesù. Quindi dottrine che sono precetti di uomini, salvo restando poi la lucidità e la chiarezza con cui Paolo raccomanderà a Timoteo proprio questo. Sii vigilante. Perché? Perché adesso sorgeranno falsi maestri che insegneranno dottrine secondo quello che gli uomini vogliono sentirsi dire. Allora, dottrine che sono precetti di uomini. Allora, ecco, un'altra grande possibile deviazione nella comunità cristiana, perché se viene a mancare l'annuncio del Vangelo, com'è possibile che gli uomini possano davvero onorare Dio con il cuore? Come possono gli uomini dire io mi consegno a Gesù se non hai la conoscenza di Lui? Ecco il ragionamento di Marco, eh? Perciò sta mettendo in luce questo pericolo, quel pericolo che era al tempo di Gesù, quando appunto gli scribi e i farisei fanno questi appunti a Gesù. Appunti che dicono i tuoi discepoli non osservano la tradizione. Ma Gesù prende spunto. E Marco ovviamente prende spunto, ma Gesù aveva già preso spunto per dire, attenzione, che la vostra tradizione elude il comandamento di Dio. Perciò non sei gradito a Dio perché ubbidisci alla tradizione, perché sarebbe come onorare Dio con le labbra. Tu sei gradito a Dio solamente se cerchi il Signore, ma lo cerchi come quella presenza a cui tu devi totalmente ubbidire con tutto il tuo essere. È sempre lì, eh? Ed è un tema su cui sto insistendo parecchio, perché è caratterizzante, ovviamente, la fede. Cioè, il nostro rapporto con Dio è un rapporto che riguarda non il nostro fare, deve riguardare il nostro essere. Perché non sono più io che vivo, il nostro essere, ma è Cristo che vive in me. Perciò la fede ha come conseguenza la trasformazione dell'essere, non del fare, dell'essere. I farisei, invece, cosa avevano fatto? Avevano identificato la fede con il fare. Non c'entra, per i farisei e per gli scribi il fatto di entrare in crisi e dire ma il nostro cuore da che parte va? Cioè, ma noi sinceramente che cosa cerchiamo? Ma il nostro cuore da chi veramente è guidato? Per i farisei non è così. Per i farisei è importante stabilire l'obbedienza alla tradizione. Come dire, se obbedisci alla tradizione, sei sicuro di essere gradito a Dio. Ma Gesù contesta e dice no, non è così. Perché voi stessi che osservate la tradizione eludete il comandamento di Dio. Perciò dentro di voi non avete la conoscenza di Dio. E come potete pretendere di essere graditi a Dio? Ecco allora il punto di forza, eh? La nostra fede riguarda il nostro essere. Perché dentro di noi dobbiamo essere impregnati della presenza di Gesù. Al punto che davvero noi siamo solo guidati dal suo spirito. Allora ecco, però è necessario l'annuncio, quell'annuncio che ti deve dare la verità, cioè ti deve dare la certezza della presenza di Dio, quindi della presenza di Gesù. Quindi tu hai bisogno di conoscere Gesù, ma di conoscerlo come presenza viva, come presenza che veramente vuole entrare dentro di te e vuole trasformare il tuo essere. Su questo noi dobbiamo insistere, perché questa è davvero la dimensione cristiana. E chi si è lasciato trasformare dal Cristo? Perché l'essere cristiani non vuol dire aver ricevuto i sacramenti. Sarebbe ancora onorare Dio con le labbra. Sono cristiano perché ho ricevuto il battesimo, sono cristiano perché ho ricevuto la cresima, sono cristiano perché. Ma tu onori Dio con le labbra se questo essere cristiani non comporta la trasformazione del tuo essere. Perciò il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere, il tuo modo di interpretare, il tuo modo di cogliere. Ieri era bellissimo il testo di Paolo, eh? Quando ci dice che noi dobbiamo avere lo Spirito di Dio perché dobbiamo capire le cose spirituali. Purtroppo queste cose, per l'uomo naturale, sono follia. Ecco qui, per i farisei e per gli scribi, è follia pensare al cuore. Perché è follia pensare a questa immersione in Dio. Il tuo cuore è lontano da Dio, dice Gesù ai farisei, il vostro cuore è lontano da Dio. Certo, perché è impensabile per voi l'immersione in Dio. È follia. Follia vuol dire appunto impensabile, vuol dire impossibile, vuol dire fuori da ogni logica e quindi rifiutabile. Ecco, il pericolo che anche Paolo ieri presentava ai cristiani di Corinto era proprio questo. Non lasciatevi prendere dal modo con cui l'uomo naturale vive la sua dimensione anche cristiana. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di questo spirito che ci faccia entrare nella conoscenza delle cose spirituali. Ma attenzione, le cose spirituali non sono, parliamo delle cose spirituali. Allora, proviamo a farmi capire quali sono le cose spirituali, no? Allora, oggi ti dico, le cose spirituali sono gli angeli, il paradiso. Non è così che intendeva Paolo. Non è così. Perché le cose spirituali sono esattamente il modo di pensare di Dio. E tu hai bisogno di essere imbevuto del modo di pensare di Dio, perché così almeno tu vivi la tua storia sicuro di viverla come vuole Dio, perché conosci il suo pensiero. Ma chi può farti conoscere questo pensiero? Solo Gesù. Adesso. Da quando io conosco Gesù, tutto il resto per me è diventato spazzatura. Perché certo, perché Gesù ti conduce dentro a questa conoscenza di Dio. Ecco perché è così importante per gli apostoli che ci sia l'annuncio del Vangelo. Perché tutti gli uomini devono arrivare a Gesù. Perché se arrivano a Gesù, lo riconoscono e lo vivono, allora possono conoscere le cose spirituali, cioè possono conoscere il pensiero di Dio. Ed è lì che dobbiamo arrivare, perché la nostra vita deve essere solamente in obbedienza al pensiero di Dio. Allora non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Allora sono sicuro che tutta la mia vita è obbedienza al volere di Dio, perché adesso è il Cristo che vive in me. Ecco allora, anche stamattina cogliamo questo invito, perché guardate che è fondamentale, proprio come dicevo ieri pomeriggio nella meditazione, dobbiamo superare quel cristianesimo teologico. Noi dobbiamo invece recuperare il cristianesimo dello spirito, che è quello che ci permette la vera conoscenza di Dio. Perché il cristianesimo dello spirito è quello che ci fa diventare una cosa sola con Gesù. Lo spirito, Gesù adesso è spirito. E se noi ubbidiamo al suo spirito, allora siamo certi di diventare una cosa sola con lui. E quindi siamo certi di essere nella volontà di Dio. Quindi il nostro cristianesimo deve essere il cristianesimo dello spirito. E dobbiamo uscire purtroppo da una certa tradizione che ci ha sempre consegnato un cristianesimo teologico. Il cristianesimo teologico ci allontana, ci raffredda, perché la teologia raffredda il cuore, perché la teologia impone degli schemi, che sono schemi che hanno la pretesa di farti conoscere Dio, di farti conoscere Gesù. Ma te lo fa conoscere a livello razionale. È fredda la teologia. Quindi il nostro cristianesimo, la nostra fede non può essere impostata sulla teologia. Deve essere impostata sull'esperienza dello Spirito. E questo ce lo insegna Paolo, non è che ve lo dico io. Quando appunto Paolo ha quell'affermazione durissima e sconvolgente, appunto, Adesso, da quando io conosco Gesù, tutto il resto per me è spazzatura. Ma ripeto quello che abbiamo detto tante volte, che stamattina è necessario ripeterlo. Cos'è la spazzatura per Paolo? Non è la mentalità del mondo. Non sono le cose cattive, le cose brutte, i piaceri, queste cose qua. No, no, no. Per Paolo è spazzatura tutta la teologia che ha imparato. Io sono cresciuto in una scuola farisaica, la più rigida delle scuole farisaiche, quindi impregnato di tanta teologia. Però Paolo ha capito una cosa, che la sua fede non poteva essere più fondata sulla teologia, doveva essere fondata sullo Spirito, da quando io conosco il Cristo. Ma chi te l'ha fatto conoscere? La rivelazione è l'esperienza dello Spirito. Ecco, il passaggio che stamattina Marco ci chiede è proprio questo. Onorare Dio con il cuore, non con le labbra. Vuol dire fare questo passaggio. Capire che dobbiamo fondare la nostra fede non sulla teologia, ma sull'esperienza dello Spirito. Perciò la nostra preghiera cosa deve essere? Signore, è la preghiera di Cornelio, no? Che davvero aspetta lo Spirito. E proprio perché lo aspetta, lo invoca. È bellissimo dopo la testimonianza di Pietro, quando dice, sì, io sono andato in casa di un pagano, ma prima di me è arrivato lo Spirito. È arrivato lo Spirito Santo, perché era invocato, era cercato, era desiderato. Quel Cornelio pagano aveva capito che la fede doveva essere fondata solo sullo Spirito. E quello Spirito poteva essere dato solo da Gesù. Perciò ha bisogno di conoscere Gesù, si fa battezzare. Però chi l'ha condotto lì? Lo Spirito. La nostra fede deve essere proprio radicata, fondata sull'azione dello Spirito Santo, che è la presenza di Gesù. E lui. Ecco, allora anche stamattina noi vogliamo davvero rafforzarci in questa decisione. Noi vogliamo fondare la nostra fede su quel Gesù che adesso si consegna a noi con il suo Spirito. Quello Spirito che anche stamattina, grazie a Dio, ci ha comunicato attraverso la comunione al suo corpo e al suo sangue. E quello Spirito che entra in noi ci chiede proprio questo: ma tu vuoi lasciarti trasformare? Vuoi anche tu arrivare a dire, come ha detto Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me? E stamattina, pensate, facendo la comunione, se crediamo davvero, Gesù entra dentro di noi. Ma adesso c'è un problema. Gesù entra, ma Gesù, mentre dentro, ti fa una domanda. Ma io posso vivere dentro di te? Devi dargli il permesso. Cioè, devi fare in modo che tutto il tuo essere sia impregnato solamente dalla sua presenza. Ti lasci guidare solamente da lui. Ma devi dirglielo tu. Deve essere un tuo atto di volontà, secondo quello che abbiamo detto ieri in Siracide. Ricordate? Il Signore ti mette davanti l'acqua e il fuoco, ma devi essere tu a tendere la mano. Quindi Dio non violerà mai, Gesù non violerà mai la tua libertà. Lui si pone, ma non agisce. Aspetta che tu glielo dica. Posso vivere dentro di te? Io vengo dentro di te. Ma mi devi dire tu se io posso vivere. E se gli diciamo, sì Signore, puoi vivere dentro di me, allora cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il mio essere sarà impregnato della sua presenza. Quello che io faccio, lo faccio solamente per te. Ecco, al Signore anche stamattina chiediamo questo dono, il dono di avere una fede fondata sullo Spirito, che ci dia il coraggio di uscire da quella purtroppo condizionante situazione di una fede fondata sulla teologia, che ci porta lontano, perché ci insegna a onorare Dio con le labbra, ma non con il cuore. È lo spirito che ci insegna ad onorare Dio con il cuore, però quello spirito deve poter agire dentro di noi. Allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo: Signore, allora fai in modo che davvero tutta la mia vita possa essere guidata solo ed esclusivamente dalla tua parola. E ancora una volta glielo diciamo con la preghiera numero 3.